Ho notato, fratello Giuseppe, che la parola di Dio funziona in modo diverso nelle vite delle persone, compreso il nostro corso biblico. Ho notato che nelle vite di alcune persone dà un risultato straordinario, meraviglioso, miracoli, cambia vite, ottengono le vittorie che desideravano tanto. E lo stesso corso biblico, la stessa parola, lo stesso Vangelo nella vita di qualcun altro sembra non dare risultati. E mi chiedevo perché è così? Perché? E certamente sono arrivata alla conclusione che dipende quanto cuore mettiamo noi ad ubbidire questa parola, il Vangelo, quanto noi mettiamo il cuore. E dipende quanto ci aspettiamo gli altri ad aiutarmi, aiutami, aiutami perché ho bisogno, aiutami, o quanto faccio io la mia parte, ubbidire alle scritture, al Vangelo, fare quello che Gesù mi chiede per ottenere le mie vittorie. E questo fa una grande differenza, perché la parola è la stessa per tutti, ma non funziona se non la mettiamo in pratica.
Quando siamo nella fossa, in un baratro, quando tutti ci hanno abbandonato, quando la persona che più amiamo ci ha snobbato, ci ha abbandonato, allora guardiamo a Dio per vedere cosa farà Dio. Però in questo messaggio vedo che il Dio che risponde alle preghiere è anche il Dio che in queste situazioni, che noi guardiamo a Lui, per vedere cosa farà. In queste situazioni ho sentito che Dio guarda a noi. Dio guarda a noi. E questo è il messaggio. Devo trovare un titolo. Se Dio dà il titolo a voi, fratelli, scrivetemelo. Allora, il messaggio dice che non cresceremo nello Spirito se siamo alla perenne ricerca di qualcuno che sempre ci incoraggi. Incoraggi noi. Quelle, anzi, la maniera di rimanere perennemente scoraggiati e poveri nello spirito, e diverremo sempre più abituati a dipendere da qualcuno, da qualcosa, e saremo sicuramente delle eterne vittime. Allora, fratelli che mi seguite, che avete questi problemi, che vi lamentate di questo e di quello, ascoltate bene. Qui stiamo parlando anche di voi. Dio ha messo in noi i suoi talenti e ricchezze celesti dentro di noi. Essere incoraggianti è uno dei più grandi doni di Dio per i suoi figli. Uno dei più grandi doni che possiamo avere e possiamo dare è incoraggiare gli altri. E questo non è un grande dono dello Spirito, questa è una cosa che Dio ha messo in tutti. Dio lo dà a tutti, come scritto, però solamente i figli di Dio lo useranno per la sua gloria.
Ho sentito persone dire che io non ho quel dono di incoraggiare gli altri. È un dono che Dio non mi ha dato, dicono. È possibile?
Questi sembrano di avere più il dono di essere ingannati, allora, perché la parola dice, andiamo a Matteo 5,
sì.
45. Ascoltate cosa dice.
Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Matteo 5, 45.
Chi siamo noi per dire che a me Dio mi ha trattato male? Io no. Ci sono eccezioni, gente che muore nelle bombe, gente che nasce handicappata e il Signore si prende cura di loro in un modo speciale. Ma normalmente parlando, Lui fa piovere sopra i malvagi e i buoni. Il sole si alza, okay, sui giusti e sugli ingiusti.
Anche da recente ho sentito persone dire, io non ho questo dono delle cose più semplici, come sorridere, come fare le cose più semplici che lo Spirito Santo ti dice, devi essere...
Ma quella non è un dono, quella è una scelta.
Ah, è una scelta.
Io non ho il dono di essere fedele a mia moglie. No, tu hai fatto una scelta disgraziata, è una scelta, così come quelli che sono nelle perversioni sessuali. Avranno anche la tendenza, non dico di no, ma cosa c'entra? Io sono nato così,
sì, sì,
c'è
sì.
La tendenza pervertita, sì. O come vuoi chiamarla. Allora uno che nasce, allora quelli che hanno la tendenza di ammazzare qualcuno, cos'è? Devono farlo perché è una tendenza che hanno? C'è gente che ha tendenza alla violenza, al rubare, alla disonestà, all'egoismo. E allora che facciamo? e allora devi lavorare, fare la tua parte.
Amen.
Tutti possiamo essere incoraggianti, tutti abbiamo i talenti necessari per riuscire nella nostra chiamata a risolvere oggi i problemi col marito, la moglie, nella casa, coi figli, coi genitori, con gli amici. Adesso possiamo cambiare. Prima che finisca questo messaggio, il Signore vuole vederci cambiati, vuole vederci i nostri problemi risolti. Non aspettate la prossima predica. Il Signore non manda nessuno ad essere mormoroni, sempre lamentandoci, uno che recrimina sempre. Che si lamenti di tutto e tutti, ma se siamo così non ci sorprendiamo di non avere amici. Se andiamo in giro sempre a lamentarci invece di incoraggiare gli altri, a essere negativi invece di positivi, a guardare al fango invece di guardare al sole, non ci meravigliamo che tutti ci evitano. Se il nostro parlare è negativo e che nessuno ci vuole, non ci meravigliamo. Perché se semplicemente seguiremo il principio celeste di seguire l'esempio di Gesù che ci ha portato nei Vangeli, e allora vedremo come per miracolo ciò che facciamo e ciò che chiediamo, a cominciare dal nostro amore. Non devi essere un grande multinazionalista e regalare milioni di destra e sinistra. Cominciare con il nostro amore. Ecco che come un boomerang divino. Le benedizioni di Dio pioveranno su di noi e moltiplicate. Proviamo per credere. Non è una predica sterile. Dio funziona, la sua parola agisce ed opera sempre. Dobbiamo solo cominciare. Usciamo dai nostri piagnistei, le nostre lamentazioni. Usciamo ed entriamo in quella gioia, in quel sole, in quella luce, in quell'incoraggiamento di Dio. Perché tutti lo sappiamo, è frustrante sentire certe persone oppresse dallo spirito di lamentela, che sempre gemono e nessuno lo capisce, nessuno lo aiuta. Molti di noi ci siamo passati per l'illusione che noi siamo il centro dell'universo. Tutti dovrebbero essere in dovere di aiutarci. Che tutti sono cattivi, egoisti con noi. Ma noi naturalmente siamo tra i migliori al mondo, logico. E allora andiamo alla ricerca di qualcuno che ci aiuti a portare la nostra croce. E poi magari incolparlo che non la stanno portando abbastanza bene. Come diceva John stamattina. Un fratello, una moglie, un marito. Incolpare lo Stato, il governo, i politici. Una chiesa, un pastore, a volte c'è anche quello. Ma se noi vediamo solo quello e non vediamo mai Gesù, mai il positivo, mai l'amore, mai l'aiutare qualcuno, stiamo fallendo la nostra vita, stiamo sotterrando i nostri talenti. E certo che ci sono egoisti, la zizzania, ma ci sono sempre stati nella vita di ogni uomo di Dio queste cose. Oggi sembra che il vittimismo, l'incolpare gli altri, sia diventato l'hobby, un hobby, la religione del mondo. Dobbiamo invece capire che siamo in una guerra. La guerra dello spirito, come dice secondo Corinzi 10, Angela, andiamo lì.
Okay.
4 al 7, per favore.
Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. E siamo pronti a punire ogni disobbedienza quando la vostra obbedienza sarà completa. Voi guardate all'apparenza delle cose. Secondo Corinzi 10, da 4 a 7.
Fratelli, se non capiamo questo diventeremo una merenda per il nemico. Farà uno snack di noi. Uno dei problemi principali in ogni chiesa sono quelli che invece di lodare Dio, troppi sono sempre lì a lamentarsi di tutto. E dico, In ogni chiesa c'è questo problema, che non so, magari si sentono non abbastanza amati, compresi, nessuno mi coccola, non c'è una spalla su dove posso piangere, lamentarmi, il pastore non è mai all'altezza e così via. Va bene, in generale, ci sono chiese buone e chiese meno buone, però questa è una cosa generale nel mondo cristiano. Fratelli, se ci sentiamo incompresi o soli o mancanza di tutto, anche magari mancanti di veri amici, ricordiamoci che anche Gesù e gli apostoli lo furono, e spesso. E allora abituiamoci e vinciamo questi problemi. Non lasciamo che ci sotterrino. E comunque questo anche nella nostra Chiesa. Come in ogni Chiesa, vera Chiesa, dobbiamo veramente amarci e aiutarci in tutto che possiamo quando Dio ci dà l'opportunità. Se capita che siamo scoraggiati, abituiamoci a appoggiarci e incoraggiarci dove? Nel cercare la guida nella parola, appoggiamoci alla parola, ricerchiamo nella parola, non nelle cose carnali, non che gli altri non ci aiutano. A chi ha aiutato Gesù? Uno l'ha aiutato a portare la croce quando era caduto sotto la croce. E se non impariamo questo, di dare, non solo ricevere, non arriveremo lontano nel regno di Dio. E di regola, chi si lamenta di più sono quelli che di più si appoggiano su altri. E solamente per scoprire che il dente è rotto e il piede slogato. Appoggiamoci su Gesù. Se siamo senza soldi, ricordiamo che tutti i veri uomini e donne di Dio ci sono passati. E tanto vale che impariamo ad abituarci. Così dice Filippesi 4, Angelina, versi 11 e 13.
Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Filippesi 4, versi 11 a 13.
Guarda, se Dio a volte non sembra risponderci abbastanza velocemente come vorremmo, magari ripagare certi debiti che abbiamo, a volte può essere che ci siamo indebitati incautamente, follemente, e il Signore prima di risponderci deve insegnarci qualche lezione importante. L'ho visto questo durante le mie evangelizzazioni, gente che era sotterrata sotto i debiti, però il Signore ancora non li aiutava. Prima dovevano imparare, Giobbe dovette imparare prima a lodare Dio, prima che Dio lo potesse guarire e liberare. La persecuzione. Quando il cristiano viene perseguitato e ci si lamenta, oh mi perseguita, dobbiamo allenarci, adattarci, perché a volte questa è la normalità nella vita del cristiano attivo, secondo Timoteo 3,12.
Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati, secondo Timoteo 3,12.
Abituiamoci alla persecuzione, fratelli. A volte è la prassi, è lo standard del cristiano sveglio, quello che non dorme, perché è quello il bersaglio del nemico. Però il cristiano attivo vince sempre. Chi perde? Perde il lamentone, quello che vuole Dio che lo aiuti prima ancora che venga il problema. Così non è successo a Gesù, non è successo agli apostoli. E allora dobbiamo studiare meglio la vita di Gesù. Vediamo Giacobbe, suo figlio Giuseppe, vediamo il profeta Geremia e più o meno tutti i veri uomini e donne di Dio che sono sempre stati perseguitati.
Vero.
Persecuzione per i veri figli di Dio è la normalità in questo mondo del maligno.
Amen.
al nemico non dà molto fastidio i credenti addormentati, che già sono nella sua sacca.
Amen. Credo è molto bello quello che ha detto. Anche Giuseppe non lo hanno compreso. Geremia, nessuno lo comprendeva, non è che lo hanno aiutato tanto. Anzi, le persecuzioni che hanno subito sono molto più grandi di quello che noi subiamo. E quindi io credo che in una chiesa, in una famiglia cristiana, certo che dobbiamo aiutarci uno all'altro. È certo che dobbiamo sostenerci, incoraggiarci, è normale. Ma io non posso andare in giro tutto il giorno aspettandoci che tu devi aiutarmi, devi amarmi, devi darmi, devi fare per me. No, io devo portare il mio peso, devo avere una relazione con il Signore abbastanza forte per rialzarmi quando cado e non aspettare che qualcuno sempre mi pat me on my back.
Che ti dia pacchio sulla schiena come sei bravo?
No, io devo rialzarmi e camminare con Cristo. Poi se qualcuno mi dà un abbraccio, è un extra, grazie Gesù.
Ma un extra?
Ma io non devo sempre chiedere, dammi, dammi.
Non devi
fare
dipendere
per me.
Da...
No. No, perché allora non maturo mai nella fede, rimango un bebè spirituale.
Ebbene, ho incontrato uno, io l'ho già raccontato, ma riesco a dimenticarlo, che siamo lì, che lo stiamo evangelizzando tempo fa. Mi pare che ero insieme a che c'era Dora. E questo stava dicendo a Dora, o c'eri tu? Chi era quello là che vendeva orologi?
Ah, sì.
Eri tu o Dora?
Entrambi. Entrambi eravamo lì.
E l'uomo vi stava dicendo, cos'è che vi stava dicendo?
A lui correva dietro tutte le ragazze. Era sposato,
compreso voi?
Sì, era sposato eppure aveva relazioni, adulteri. E noi lo evangelizzavamo perché la sua moglie era una donna bravissima, dolce. E lui raccontava che il motivo per il quale lui va dietro altre donne...
E voleva divorziare
è perché la moglie non lo coccola.
Non lo coccolava?
No.
Hai capito che disgraziato questo qua? Ma scusa, perché non la coccoli tu?
E tu gli hai detto, ma perché non la coccoli tu?
Ma scusa, la divorzio perché non mi coccola. Ma tu cosa credi che vai in cielo e c'è Gesù che ti coccola sempre solo? Ma datti da fare, coccola qualcun altro.
Sì, la Bibbia dice se vuoi ricevere devi dare, dai e ti sarà dato. Se vuoi ricevere incoraggiamento devi dare incoraggiamento.
Vuoi ricevere? La legge di Dio è dai.
Dai e ti sarà dato.
Nel mondo la legge è io prendo e tu dai, legge del mondo. Tu dai le tasse e io raccolgo. Regno di Dio è il contrario. Vuoi ricevere, devi dare.
Sì.
E Dio va, Gesù va in croce, al Calvario, sì. E muore, e dà il sangue, e ha dato, e ha dato, e ha dato fino a quando? Fino a che è morto. Il contrario del mondo. E noi chi più assomigliamo al mondo o al Signore? Per questo dicevo che il nemico non dà fastidio ai credenti che dormono e che già sono già nella sua sacca. Ma sono quelli attivi che gli danno fastidio. Ebrei 11, Angelina, c'è una scrittura lì, al 36.
Altri furono messi alla prova con scherni, frustrate, anche catene e prigionia. Ebrei 11, 36.
Va bene, questa è la vita del credente, del cristiano vero. Sono solo i falsi profeti che predicano prosperità e denaro. Dio mai ha mandato nella Bibbia messaggeri con questo falso messaggio: andate in tutto il mondo e raccogliete soldi. Vangelo di prosperità. Il Vangelo di prosperità è un Vangelo satanico. Adesso circa un libro, il Vangelo di Giuda. Io non l'ho mai letto e non lo leggerò mai. E poi c'è un altro Vangelo del diavolo, la prosperità, la supergrazia. Siamo chiamati a crescere ogni giorno nello Spirito e diventare sempre di più come Gesù. Non è troppo difficile, altrimenti Dio non ce l'avrebbe chiesto. Dobbiamo solo aprire il cuore, solo lasciare fluire l'amore di Dio. Una parola di gentilezza, un perdono, lasciate fluire un piccolo gesto di cortesia, fluire un male dimenticato, uno sgarbo che ricambiamo con un favore. Insomma, incoraggiare chi abbiamo accanto. E stranamente, fuori dalle regole del mondo, presto o tardi, cose che a scuola non insegnano, quell'amore tornerà a noi in un modo o nell'altro. E se quell'altro, se quell'uomo, quella persona non te lo dà quell'amore, ci penserà il Signore. E torneranno in un modo o nell'altro moltiplicate, perché questa è una delle fondamentali leggi di Dio. Vuoi ricevere? Dai. Vuoi essere amato? Ama. Vuoi essere coccolato dalla moglie? Coccola lei. E questa è la missione per ciascuno di noi, di incoraggiare chiunque al nostro fianco. Dio ci chiama ad essere incoraggiatori, non scoraggiatori. Lo scoraggiamento è il campo del diavolo. Il nostro campo è di essere motivatori, incentivatori di bene, spronare verso il Signore, non verso il mondo, alla maniera del mondo. Guarda, il mondo fornisce fin troppo per deprimere, per guidare tutti al baratro. Il mondo è così. Guarda, hanno inventato, qui c'è un articolo di giornale, ne abbiamo già parlato alla radio, ma lo cito di nuovo. Hanno inventato dei nuovi marchingegni e macchine per il suicidio.
Oh,
cioè non inventano macchine per aiutare, per incoraggiare,
no.
Per suicidarsi.
Sì.
E oggi un suicidio costa 10.000 euro. Uè, c'è gente che non muore perché non ha soldi, sai. Chiusa parentesi della battuta. Insomma, il mondo non ti aiuta in qualche maniera per superare i problemi, ma come suicidarti più facilmente? Ah, sei scoraggiato? Ah, guarda, qui c'è una corda per appenderti.
Che grande aiuto!
Le cose vanno storte? Come dice la barzelletta, c'era uno che... Cos'è che stava facendo? C'era uno che voleva suicidarsi, una barzelletta. E va su una barca per buttarsi a mare e morire. La pietra attaccata al collo e stava remando verso un posto profondo. Una voce, fermo! E lui con la pietra in mano dice, chi sei? E quello si avvicinava remando. Perché tu mi dici di fermarmi? Tutto mi va storto. Mondo crudele! Mi voglio buttare con la pietra. Non lo fare! E lui si avvicina con la barca. Attenzione alla barzelletta, vi avverto. E poi dice, adesso ti conosco. Tu sei quello che hai violentato mia sorella. Sei quello che hai offeso mia madre. Tu sei quello che mi hai ridotto sul lastrico, mi hai rovinato finanziariamente. Perché adesso mi dici di non suicidarmi? Perché lì l'acqua non è profonda abbastanza.
Oh, that's horrible.
Hai capito? Cioè, una horrible, barzelletta horrible. Macabra. Questo è il sistema. Questo è il mondo. Guarda, ecco qui. Qui c'è l'articolo di giornale che già ne ho parlato. Ha messo questa foto sulla radio?
Sì.
O ho dimenticato anche questo?
Sì, fatto.
Guarda, qui
cinque
c'è
minuti fa però.
Dice, cos'è che dice in inglese qua?
Dr. Death Campaigner targets 30 seconds suicide pod at Switzerland.
Dice, uno che fa la campagna a favore della morte, dice, sta pubblicizzando una macchina qui per 30 secondi per suicidarsi in Svizzera. E qui ci sono i clienti, c'è una giovane donna che si fa il selfie con la cassa da morto.
Amazing.
Atta ai suicidi alle sue spalle. Poi c'è un altro cliente che ci entra dentro nella cassa per provare se da morto ci starà comodo. E poi qui c'è una giovane donna tutta sorridente che è dentro questa cassa da morto che c'è al vetro, no?
Sì.
E questo è il mondo. Ma Dio a noi ci manda come generatori, come motivatori di conversione a Cristo, non per insegnare come suicidarsi, come morire, Amen. Ma per insegnare loro come vivere in
Amen.
Cristo, come amare, come essere felici, come aiutare gli altri, come aiutare noi stessi.
In Jesus name.
A superare le difficoltà, non a suicidarsi davanti a queste.
Amen.
La Bibbia proibisce il suicidio assistito. Ho pregato per una scrittura e Gesù me l'ha data.
Una scrittura sul suicidio assistito?
Sì, ho chiesto a Gesù, dammi una scrittura che proibisce il suicidio assistito.
Ah, sì?
Cioè, se uno suicidasse, dice, per favore ti prego, voglio suicidarmi, mi aiuti.
Ah.
Ecco, ho chiesto a Gesù una scrittura dove proibisce questo.
E quale è?
E l'ho trovata in 2 Samuele 1. Lì c'era un uomo che fu messo a morte, viene messo a morte per aver assistito un altro a suicidarsi. L'ho aiutato a suicidarsi. La trovate la storia in 2 Samuele 1. La leggiamo, Angela?
Sì.
Andiamo, va,
sì.
Verso 2. Va.
2 Samuele 1?
Sì.
Verso 2. Il terzo giorno arrivò all'accampamento di Saul un uomo con le vesti stracciate e con il capo cosparso di polvere. Giunto in presenza di Davide, si gettò a terra e gli si prostrò davanti.
E questo è il re Davide, che quando è morto il re Saul, Davide prende il suo posto e diventa re di Israele. Verso 3.
Davide gli chiese, da dove vieni? L'altro gli rispose, sono fuggito dall'accampamento di Israele. Davide gli disse, che cosa è successo? Dimmelo, ti prego. Egli rispose, il popolo è fuggito dal campo di battaglia e molti uomini sono caduti morti. Anche Saul e Jonathan, suo figlio, sono morti. Davide domandò al giovane che gli raccontava queste cose, come sai tu che Saul e Jonathan, suo figlio, sono morti? Il giovane gli raccontava queste cose e disse, mi trovavo per caso sul monte Gilboa e vidi Saul che si appoggiava sulla sua lancia e i carri e cavalieri stavano per raggiungerlo. Egli si voltò indietro, mi vide e mi chiamò. Io risposi, eccomi. Egli mi chiese, chi sei? Gli risposi, sono un amalechita. Egli mi disse, avvicinati a me e finiscimi, perché sono preso da vertigine, anche se sono ancora vivo. Io dunque mi avvicinai e lo uccisi, perché sapevo che, una volta caduto, non avrebbe potuto vivere. Poi presi il diadema che aveva in capo, il braccialetto che aveva al braccio, e li ho portati qui al mio signore.
Sappiamo da altre scritture che Saul si è suicidato, cioè si è gettato sulla sua lancia, la sua spada, si è suicidato. E evidentemente non è morto subito, e mentre nella sofferenza ha chiesto a questo amalechita di finirlo.
Ah.
Avanti.
Verso 11. Allora Davide prese le sue vesti e le stracciò. Lo stesso fecero tutti gli uomini che erano con lui. Fecero cordoglio e piansero e digiunarono fino a sera a motivo di Saul, di Jonathan suo figlio, del popolo del Signore e della casa di Israele, perché erano caduti in battaglia. Poi Davide chiese al giovane che gli aveva raccontato quelle cose, «Di dove sei?» Quegli rispose, «Sono figlio di uno straniero, di una amalechita». Davide gli disse, «Come mai non hai temuto di stendere la mano per uccidere l'unto del Signore?» Poi chiamò uno dei suoi uomini e gli disse, «Avvicinati e colpisci costui». Quello lo colpì ed egli morì. Verso 16. Davide gli disse, «Il tuo sangue ricada sul tuo capo, perché la tua bocca ha testimoniato contro di te quando hai detto, «Io ho ucciso l'unto del Signore». 2 Samuele, capitolo 1, dall'inizio fino al verso 16.
Grazie, Signore. È una storia un po' lunga qui, però. Qui mostra che il Signore non è a favore di suicidi, né di suicidarsi, e neanche di aiutare uno a suicidarsi.
Wow.
Questo è una cosa del mondo.
Sì.
Qui vediamo come Davide, e non era semplice la situazione, perché era Saul che ha chiesto uccidimi.
Sì.
Quindi Davide ha dovuto riflettere, avrà pregato e chiesto a Dio. E Dio gli ha mostrato di uccidere quest'uomo che aveva aiutato l'unto del Signore.
Il re
a morire.
Uh-huh.
Sarebbe andato in giro a vantarsi, io ho ucciso il re Saul. Ecco,
vero, non, vero, sì.
Cioè, il Signore non è il Dio dei suicidi, ma della vita. Studiamoci di essere i leader che Dio vuole farci diventare. Nella vita di Davide vi furono molte tragedie. Io mi ricordo la scrittura di 1 Samuele 30, che avvenne una grande tragedia. Leggiamola, 1 Samuele 30, verso 6.
E Davide fu grandemente angosciato perché la gente parlava di lapidarlo, essendo l'animo di tutto amareggiato a motivo dei loro figlioli e delle loro figliole.
Cioè, vi ricordate la storia, no? Che i predoni avevano saccheggiato il campo, e distrutto tutto, rubato tutto e portato via schiave le mogli che erano rimaste lì. E lui torna all'accampamento e sono tutto distrutto, bruciato, e le donne e i bambini portati via, e non sapeva dove, per essere venduti come schiavi. I soldati, vedendo, aveva 600 guerrieri con lui, vedendo questo, però erano fuori legge, non erano soldati sottomessi, erano fuori legge, questi erano briganti, parlavano di lapidarlo. Quando le cose vanno storte, nel mondo si dà sempre la colpa al capo, anche quando il capo non è colpa sua. Ah. Questa è una di quelle situazioni, che avevano portato via anche la moglie di Davide, non era solo gli altri, quindi non era, però lo volevano uccidere. E allora Davide cosa fa? Finisce la scrittura. Cosa fece Davide?
Ma Davide si fortificò nell'Eterno, nel suo Dio. 1 Samuele 30, verso 6.
E questo è un esempio di cosa fare quando tutto va storto.
Quando fu grandemente angosciato.
Sì, tutti spariti, le donne portate, non sapeva dove, poi miracolosamente le recuperò, che lui era un valoroso guerriero. Però al momento erano tutti spariti, scappati, i predoni hanno depredato tutto. E lo cosa fa? Volevano i suoi stessi guerrieri, volevano lapidarlo. Colpa tua, Davide, ha rubato le nostre mogli. Non era colpa sua, comunque. E allora lui si fortifica nel Signore. Quindi Davide non andò in Svizzera a pagare 10.000 euro per suicidarsi. Tanto,
no.
Tanto costa un suicidio in queste casse da morto.
No, no.
Ti rendi conto questo qui come fa i soldi? Questo qui si siede lì su una sedia, 30 secondi, muore. Parenti, venite, prendetevi il cadavere, grazie, 10.000 euro, potete andare avanti il prossimo.
Incredibile.
E questa è un'immagine del diavolo, questo qua.
Sì, sì, sì.
Ma Davide si fortifica nell'Eterno, nel suo Dio. E allora le difficoltà mostrano. Cosa mostrano le difficoltà? Perché Dio le permette? Perché mostrano la nostra tempra. Se la nostra fede è vera o falsa, se abbiamo olio nella lampada, a questo servono le crisi, gli impedimenti, gli ostacoli. Perché Dio li permette? Li permette? Perché Dio permette il diavolo? Permette queste cose perché impariamo a dominarli, a vincerli, come appunto la parola dice Apocalisse 3, Angelina.
Sì.
Deve andare al verso 12.
Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Apocalisse 3:12.
Gloria a Dio. E allora per poter vincere le difficoltà che il nemico ha preparato per noi in questa vita, che è come una corsa a ostacoli, questa vita. Prima di tutto dobbiamo imparare ad incoraggiare noi stessi, e questo con la parola, con l'amore per il Signore, dando il nostro cuore al Signore, e quindi incoraggiarci con lo Spirito Santo. Poi il Signore ha messo un grande incoraggiamento dove? Nella nostra ubbidienza. Infatti è scritto di Gesù, imparò l'ubbidienza a Gesù attraverso quello che ha sofferto. E cosa ha fatto Gesù nella sofferenza? Ha ubbidito. La potenza di Dio sta nella ubbidienza, non nelle lamentazioni. Lo vediamo in Giovanni 14, Angelina, 21. Cos'è che dice Gesù riguardo... Cos'è che ci dà l'ubbidienza? Giovanni 14, 21.
Chi ha i miei comandamenti e li osserva,
quello
mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giovanni 14, 21.
Vedi qui, non dice io amo tutti.
No.
Super grazia. Che obbedisce e che non obbedisci, la mia grazia è per tutti. Potete disobbedire come il diavolo, la mia grazia è su di voi. Dice così.
No.
Dice chi osserva i miei comandamenti, è lui quello che mi, è lui che mi ama. E gli altri che non li osservano? E gli altri che si siedono sulle panche a blabberare in religionese? Non dice che ama tutti. Beh, Gesù amerà anche i nemici, ma guarda come ha amato i suoi nemici in Matteo capitolo 23, col bastone. Matteo capitolo 23, questo è l'amore di Gesù. Non venite a raccontarmi cretinate che Gesù ama tutti. Ama tutti, sì, però ai suoi nemici Gesù li ama con il messaggio della salvezza. E se lo respingono e continuano a respingerlo, poi ci sarà il lago di fuoco. Quanto è grande l'amore di Dio nel lago di fuoco? Non troppo.
Non sembra, no?
Io dico niente del tutto.
Sì.
Dio non può scaraventare nel fuoco gente che ama così tanto. Le religioni sono cieche, guide di ciechi la maggior parte. E allora chi è che dice Gesù sarà amato dal Padre mio e io lo amerò, quelli che osservano i suoi comandamenti. Diamoci da fare, non fatevi imbrogliare dai figli del diavolo che predicano nelle chiese. Cosa faremo allora noi? Ci lamenteremo ancora? Che Dio non ci aiuta, che nessuno ci aiuta a portare la nostra croce? O invece, come fa Gesù, aiuteremo altri a portare la loro nello spirito?
Amen.
Com'è che possiamo portare la croce degli altri? Dandogli un mucchio di soldi, non dice questo?
No, no.
Pane e pesci, non dice questo. Dandogli amore, dandogli la parola, dandogli gentilezze, essendo degli amici, mantenendo la nostra parola, onorando la nostra parola. Insomma, in una parola, evangelizzandoli. L'evangelizzazione viene prima dei soldi, di regalare soldi, regalare cibo, regalare case, regalare terreni, che può permettersi? Ma Gesù non lo ha fatto. Un soldato che va alla guerra e tutto quello che fa è sedersi su una panca la domenica a ripetere rituali, non potrà imparare questo, non potrà vincere nessuna battaglia. Però dice, io sono vecchio, cosa faccio io che sono vecchio? Anche se abbiamo 99 anni... o 109 o 129, quello che vuoi tu, e non possiamo per esempio neanche muovere le gambe, Dio può usarci anche così. Gesù era in croce e dalla croce ha provveduto un figlio. Dalla croce Gesù ha provveduto per Maria, sua madre, un figlio. Ha dato un figlio a sua madre. Gesù in croce, inchiodato, dice, madre, qui c'è tuo figlio. E poi dice, Giovanni, qui c'è tua madre. Inchiodato Gesù, peggio di un paralizzato praticamente. Inchiodato, lui forniva un figlio alla mamma e una mamma a Giovanni. E poi cosa fa? Dalla croce. Perdona i crocifissori che non sapevano cosa facevano. E dopo che fece? Se ne andò in paradiso da solo? No, si portò in paradiso l'ultima anima, un ladrone salvato. E anche loda il Padre rimettendo a lui la sua anima. Quante cose puoi fare inchiodato? Noi non siamo neanche inchiodati di solito.
No.
Normalmente non siamo inchiodati. E allora vogliamo darci da fare a seguire questo esempio nelle nostre difficoltà, che certo non sono come quelle di Gesù. Cosa dice il Signore secondo Timoteo 2, Angelina 3 e 4 sui soldati?
Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù.
Vogliamo essere soldati o vogliamo essere disertori? Vogliamo essere soldati o civili seduti a guardare la televisione, così dice la von der Leyen. Avanti.
Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Secondo Timoteo 2, versi 3 e 4.
Secondo Timoteo 1, 7 e 8.
Dio infatti ci ha dato uno spirito
non di timidezza,
ma di forza, di amore e di autocontrollo.
E allora non avere
dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore.
Non ci vergogniamo di Gesù,
né di me suo carcerato.
Ma soffri anche tu
per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Secondo Timoteo 1, versi 7 e 8.
Secondo Timoteo 2, 8 a 12. Oggi stiamo parlando di Timoteo. Oggi.
Amen. Ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti, dalla stirpe di Davide, secondo il mio Vangelo.
Anche secondo il mio.
Per il quale io soffro fino ad essere incatenato come un malfattore.
Hai capito il Vangelo di prosperità di Paolo? Incatenato predicava il Vangelo. Ma
la parola di Dio non è incatenata. Ecco perché sopporto ogni cosa per amor degli eletti.
L'amore delle pecorelle che stiamo o dovremmo stare evangelizzando, questo ci dà la forza se siamo buon seme, se siamo cristiani attivi e non mezzi morti. L'amore delle pecorelle ci dà o ci dovrebbe dare la forza. Avanti!
Ecco perché sopporto ogni cosa per amor degli eletti, affinché anche essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna.
Alleluia, che questo è il più grande premio per ciascuno di noi, arrivare in cielo con tanti al nostro fianco, come noi e meglio di noi. Gloria a Dio. 11.
Certa è questa affermazione: se siamo morti con Lui,
con Lui vivremo.
Se abbiamo costanza,
anche con Lui regneremo.
Amen. Secondo Timoteo capitolo 2, versi 8 a 12.
E allora, fratelli, con questo vi saluto con un bacio, cioè saluto, diciamo, andiamo al prossimo passo.
Sì.
Dio vi benedica, grazie Gesù.
Amen.
Io avrei finito il piccolo messaggio, che Dio ci benedica, con fede vera, non falsa, perché questo ha un grande premio eterno, la fede vera. La fede attiva, non mezzi morti pronti per il cimitero, ma supervivi per Gesù. Signore, benedici tutti i fratellini della nostra Chiesa,
amen.
Signore.
Amen.
Benedici quelli che evangelizzano, quelli che, Signore, condividono la Tua parola, il Tuo messaggio con altri, Signore, di persona o attraverso internet, che ci hanno a cuore raggiungere le pecore, Signore. Nel nome prezioso di Gesù,
nel
amen e amen.
Gesù.
Fratelli, un bacio e un super bacio. Gloria a Dio. Passo la parola ad Angela, a te. Angela, alla ribalta.
Grazie, gloria a Dio. Allora vado a una testimonianza da parte di Raffaella, che sta facendo il corso di evangelizzazione, il nostro terzo corso, che abbiamo diversi, e dice: buonasera, amata Chiesa. Vi ringrazio, fratelli, per avermi inviato la prima parte del corso di evangelizzazione. È davvero fatto bene. Ascoltando gli audio, come sempre, mi sono emozionata. Spero di essere all'altezza del compito e di fare mio il tutto.
Dio ti benedica, Raffaella. Sei ispirante.
Voglio gridare al mondo di quanto grande e meraviglioso è il nostro Signore Gesù.
Alleluia! Grido con te!
La settimana scorsa un fratello in Cristo mi ha chiesto preghiere per la sua situazione critica sul lavoro. Per mesi e mesi è stato oggetto di scherno e offese gratuite da parte dei suoi colleghi, e tutto questo rappresentava motivo di sofferenza e ansia di giorno e insonnia la notte. Ebbene sì, ho pregato con tutto il mio cuore e subito il giorno dopo è cambiato tutto. I colleghi erano trasformati. Hanno cambiato atteggiamento, erano loro che provavano vergogna. Insomma, il Signore ha prontamente operato, adesso lavora serenamente. Grazie, Signore, sei grande Dio, sei il nostro Re di gloria. Ti amo, Gesù, e amo anche voi.
Alleluia, ti benedica. Amen. Raffaella.
Che dolce.
Amata da Dio, Raffaella.
Vedi, un po' di evangelizzazione cambia tutto. Grazie, Signore.
Crediamo di più nella preghiera. La preghiera, amen, funziona, fratelli. La preghiera con fede.
Grazie, Signore. Ti amo, Gesù. E ha un'altra breve testimonianza da parte di Emilia. Buongiorno, io vi ascolto da un po' di tempo. Sono ortodossa, però ascolto tutti i cristiani e ho visto che tutti hanno diverse interpretazioni della Bibbia. Ho apprezzato tanto le vostre interpretazioni che mi hanno fatto capire di più tante cose. Vi ringrazio con gran rispetto. Che Dio vi benedica e benedica tutti noi. La pace del Signore sia con voi. Grazie Emilia, siamo contenti.
Gloria a Dio.
Siamo contenti perché lo so che molte persone leggono la Bibbia ma non la capiscono. Io ho provato, prima di ricevere la salvezza, di conoscere Gesù, di essere riempita dello Spirito Santo, ho provato a leggere la Bibbia nel mondo, ma non perché avevo fame di Dio, era solo per la mia cultura generale. Volevo leggere la Bibbia come leggevo libri di filosofia, di storia, e non ho capito niente.
Quindi, così ti aspettavi, scusa.
Ma non sapevo cosa stavo facendo.
Lo leggevi come un romanzo,
lo so.
Un libro.
E addirittura sembra strano quando lo leggi così, che sono delle storie che wow.
Ma devi pregare forte.
Sì.
Gesù nel Getsemane, allora capisci tutto.
Quindi voglio ringraziare il Signore, prima di tutto per te, fratello Giuseppe, che la spieghi in modo semplice da capire. Grazie a Dio che ti ha dato un linguaggio semplice. E poi voglio ringraziare ai fratelli della Chiesa che sostengono la missione con offerte e decime per poter evangelizzare in tutto il mondo. Dio vi benedica per questo aiuto grande che date alla missione per propagare il Vangelo. La parola di Dio, possiamo raggiungere tutte le persone che sono interessate e affamate. Dio vi benedica.
Amen, gloria a Dio, fratelli. E volevo dire una cosa ai fratelli che sentono che stanno evangelizzando, che vogliono evangelizzare di più e meglio. E fratelli, abbiamo grande, grande bisogno che ci aiutate a diffondere il messaggio di Gesù. Quindi i nostri video che voi ascoltate, vi preghiamo fortemente di divulgarli, inoltrarli, mandarli ai vostri amici. Perché in internet adesso, cioè, dico, ci hanno un po' bollato come fanatici per Gesù, così, allora è difficile. Voi guardate i nostri video internet e noi non ci siamo più, sai, insieme, no? E allora abbiamo bisogno di voi adesso, fratelli. Abbiamo bisogno che ci aiutate a portare questa croce. Per favore, aiutateci a inoltrare, spargere questi video. Internet ci stanno isolando. Cioè, è un miracolo che ancora funzioniamo. Che più forte predichi il messaggio, più ti fai notare. Allora vi chiediamo, fratelli, per favore, inoltrate questi video a tutti quelli che possibili, immaginabili. Alziamoci tutti quanti le maniche della camicia e diamoci da fare, che grande è il nostro premio in cielo. Angela, Daniele 12, 2, 3, la famosa scrittura. Predichiamo, raggiungiamo, predichiamo Gesù, diffondiamo, questa è la nostra Chiesa, questo è il messaggio che Gesù ci ha dato per tutti noi, aiutate a diffonderlo. Sorreggete le braccia di Mosè e tutti vinciamo la battaglia. Alleluia.
Daniele 12:2. Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12, versi 2 e 3.
Quindi insegnate la giustizia è Gesù, il Vangelo, il messaggio. Noi cerchiamo di, noi cerchiamo di mettere questi messaggi in maniera più accettabile possibile, più barzellette possibile, più. Non in modo religioso che la gente cambia canale, ci stiamo cercando di farlo in un modo più allegro, più amichevole possibile, e voi aiutateci, dovete solo diffonderle. Non vi chiediamo di predicare messaggi qua e là, potete farlo, siete benvenuti, però quello che ci serve è aiuto a portare la croce per diffondere, per favore. E questo vuol dire insegnare, evangelizzare, insegnare la giustizia. Attenzione, non vi sbagliate, non è le mie barzellette che sto parlando, parlando delle scritture che sul veicolo di queste cose viaggiano. Uh-huh. E portano, come tanti ci scrivono, portano la salvezza, la liberazione, battesimo Spirito Santo. Va bene, fratelli? Amen. So che alcuni di voi lo stanno facendo, è grande il vostro premio in cielo, state mettendo olio nelle lampade, Dio vi benedica. Forza, tutti aiutiamoci, nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, amen. Vi ricordo anche che durante la settimana, mercoledì e giovedì, saremo in linea per, saremo in trasmissione con voi, con messaggi nuovi, quindi collegatevi, scriveteci, perché saremo insieme i giorni mercoledì e giovedì alle 20 ore italiane. Pregate che ce la facciamo, perché abbiamo il desiderio, vogliamo farlo. Se il Signore ci aiuta, saremo in linea, no problem. Ascoltiamo un canto, fratello Giuseppe?
Ascoltiamo, grazie Gesù.
Mettiamo un canto e poi andiamo alla richiesta di preghiera. E fratelli, chi di voi desidera partecipare alla comunione, preparate il pane e il vino. Ascoltiamo il canto di Davide Ventriglia, Se crederai.
Senza forze ti senti in questo mondo, i problemi sono come le montagne che non puoi scalare, nessuno vuol sentire ciò che hai da dire, le tue parole sembrano andare al vento. Senti vuoto dentro, veloci passa gli anni ed in te non cambia niente, ma c'è solo la disperazione d'essere solo in questo mondo. Ma se crederai che c'è qualcuno lì nel cielo che ti ama, allora tu vedrai. E se tutto il cuore tu gli aprirai, Gesù entrerà e ti dirà: vieni a me. Catena, lui può spezzare.